la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
4 minuti dopo le 8 entriamo su Newsline. Di nuovo buongiorno dalla redazione di Controradio. Salutiamo subito per uno sguardo al tempo per oggi in Toscana, la tendenza per i prossimi giorni. Dall'AMMA quest'oggi Giorgio Bartolini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Ci teniamo ancora a questo insomma evidenza di primavera, che però domani cambierà un po' ritmo?
Sì, allora, sì, oggi effettivamente ancora temperature tipiche di fine maggio, per cui temperature massime fino a 26-27 gradi, cielo un po' velato, quindi nubi alte stratificate, venti deboli, mari poco mossi. Domani effettivamente si avvicina una modesta perturbazione, in verità. Questa perturbazione porterà qualche pioggia nella giornata di mercoledì, più probabilmente durante la notte tra martedì e mercoledì, o almeno con piogge più diffuse proprio nella notte tra martedì e mercoledì. Domani assisteremo a un aumento della nuvolosità, soprattutto dal pomeriggio le nubi alte stratificate si faranno sempre più consistenti, tanto che poi in serata, o comunque già dalla seconda parte del pomeriggio, il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso, qualche debole pioggia è attesa in tarda serata sui settori più nord-occidentali. Per quanto riguarda le temperature, domani ci aspettiamo una lieve diminuzione, saremo comunque intorno a 25 gradi sulle zone interne di pianura. Per una diminuzione più sensibile bisognerà aspettare la giornata di mercoledì.
Bene, poi naturalmente ci riaggiorneremo. Grazie all'AMA. Breve pausa pubblicitaria, torniamo con Newsline a tra poco.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento con il documentario girato a Firenze I sogni abitano gli alberi. Due anime affini segnate da problemi di salute mentale si incontrano e si innamorano mentre la comunità li respinge. Una storia struggente sul diritto all'amore e sul superamento dei pregiudizi. Mercoledì 11 aprile alle 19 proiezione speciale alla presenza del regista Marco Della Fonte e del protagonista Pietro Ragusa. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Anselm Kiefer, Angeli Caduti. Sabato 13 aprile alle 11, nuova visita guidata a Palazzo Strozzi. Pittura, scultura, installazione e fotografia. L'arte di Kiefer propone un percorso di introspezione sull'essere umano, esplorando le connessioni tra passato, presente e futuro. Anselm Kiefer, Angeli Caduti. Visita guidata sabato 13 aprile alle 11. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Sintesi delle principali notizie che troviamo oggi sui giornali, ma anche sul nostro sito in homepage di controradio.it. Dicevamo del blitz di ultima generazione che si è verificato ieri, è stato messo in scena ieri all'ora di pranzo all'Accademia di Firenze. Blitz all'Accademia, l'ira della direttrice, azione inadeguata, il virgolettato che riprendiamo dalla Repubblica, gli ambientalisti incatenati alla ringhiera del Davide, disagi e code nella domenica ad ingresso. Gratuito. Notizia che ritroviamo anche come foto notizia, ci risiamo sulla Nazione di Firenze, che però qui mi prende un po' male, come si suol dire, perché si torna a parlare e a titolare con mala movida, quindi ci aspetta ancora un'estate con questo hashtag che vorremmo in qualche modo scardinare, anche perché dietro questa parola e definizione c'è tutta un'analisi da fare e soprattutto una verifica della realtà. Ma insomma, mala movida, tornano gli steward. In realtà è una notizia di qualche giorno fa, l'abbiamo data venerdì nell'ambito della nostra newsline, perché sono ripartiti nel fine settimana come servizio nelle zone più calde della città 24 operatori in tutto attivi, leggiamo dalla Nazione, nei weekend dalle 22.30 alle 2.30. Nardella sono sentinelle sul territorio, coperte anche le piazze delicate fuori dal centro. E poi di taglio alto la politica, Bambagioni dal PD ad Aiche, Dem ideologici, si cambia i papabili delle liste civiche. È un po' il caso di queste ore, ovvero il nome di Paolo Bambagioni come ipotesi, ma in realtà più che un'ipotesi ormai è una conferma. C'è un'intervista nelle pagine interne della Nazione all'ex sindaco di Signa Paolo Bambagioni per la sua adesione alla lista civica in sostegno del candidato di centrodestra Heike Schmidt, che come sapete vi abbiamo raccontato sabato scorso ha sciolto la riserva, si è candidato dato ufficialmente, ne parleremo tra poco in Buttiamola in Politica con Tommaso Ciuffoletti. Riprendiamo anche la notizia del al via l'abbattimento delle ciminiere, quasi 30 anni fa lo stop, stiamo parlando dell'inceneritore di San Donnino, definito l'inceneritore della discordia, l'impianto sarà riqualificato, oggi ci sarà una conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto, anche con Alia la seguiremo e vi daremo conto nei nostri prossimi spazi informativi. Ultima segnalazione dal Corriere, naturalmente è lunedì e quindi si parla di Fiorentina, passo di lumaca, la Fiorentina regala un tempo alla Juventus che vince grazie a una rete di Gatti, Viola nel girone di ritorno sono quintultimi, e poi di taglio basso, ultima generazione, blitz sotto il David e la notizia di cronaca che viene da Prato, scontro tra auto e moto, muore 19enne, grave l'amico. Minuti, buttiamola in politica con Jimi Hendrix, direi che proprio non ti puoi lamentare, Tommaso Ciuffoletti, come intro musicale, eh? Buongiorno.
No, io ho avuto due idoli in gioventù, uno era Massimo Bordini, il direttore di Radio Radicale, l'altro era Jimi Hendrix. Quindi,
bene, ti abbiamo voluto accogliere così dopo la pausa pasquale, e alla fine la sorpresa, non tanto sorpresa, è uscita un po' dopo Pasqua. Insomma, sono piena di giornalate qui sul tavolo da sabato rispetto alla presentazione della candidatura di Heike Schmidt al centrodestra. Allora, contro il tuo pronostico, lo dobbiamo ricordare, sì. però adesso vogliamo prenderci un po' di tempo, Tommaso, per analizzare tutto quello che accadrà da qui in poi. Prima di una tua valutazione a caldo, ti voglio far sentire un estratto del meglio di, possiamo dire, di questa passeggiata che è avvenuta sabato. Per dovere di cronaca, alle 8:30 i colleghi, me medesima, sono stati svegliati da un messaggio: segnalo passeggiata di Schmidt stamani intorno alle 11, appuntamento via Vaccherecce, via Por Santa Maria, e da lì abbiamo capito che quella sarebbe stata l'occasione dello scioglimento della riserva. Sentiamo come.
Avete tutta una visuale buona? Suono funziona? Siete partiti?
Sì.
Bene, faccio il check.
Bene. Questa passeggiata è l'annuncio di una candidatura?
Ecco, oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaele Sanzio, che oggi è il suo compleanno, non soltanto è una bellissima giornata di primavera, ma oggi sciolgo la riserva, mi candido. Il giorno giusto di annunciarlo, ci sto, sarà tra le prime cose che faccio di chiedere l'aspettativa. A metà mese penso che sono proprio al 100% sul campo qui a Firenze. So che ci sono grandi problemi, a partire dalla sicurezza al overtourism, ci sono problemi per le famiglie. Questi vanno tutti affrontati, ci sono sempre meno giovani al centro di Firenze, ma anche nelle periferie diventa più difficile. Quindi io annuncerò ora nei prossimi giorni la data e il luogo quando spiegherò il programma, quando annuncerò il programma per filo e per segno. Cioè, la legge è uguale per tutti, come sapete. C'è un professore universitario di Firenze, Conte, che oramai è in aspettativa da 6 anni per l'attività politica, quindi questo vale ovviamente anche per i dirigenti, quindi io mi metto in aspettativa e spero e penso, mi auguro, che anche altri come per esempio il rettore dell'Università di Siena e l'assessora al sociale, che ora sono già in piena campagna elettorale, anche se in un caso non è chiaro se si candida in prima persona o meno, ma fa attività politica giorno e notte, mi auguro che anche loro si mettano in aspettativa, perché è giusto così, le regole sono le stesse per tutti. Le cascine adesso sono una tragedia, lo sappiamo tutti, va affrontato con grande forza e non solo con, non c'è una sola ricetta. Tuttavia quello che è chiaro, così come è successo per fare solo un esempio a New York negli anni '80, cioè dove al Central Park era è proprio il centro della criminalità con un morto al giorno, anche a Firenze può diventare il Central Park della città, sicuro, con offerte culturali, con offerti sportivi per tutti quanti. Dobbiamo impegnarci per fare questo, e come, quello ve lo spiegherò con i...
E quello ce lo spiegherà, perché poi data e luogo della presentazione ufficiale verranno rese note nelle prossime ore. Allora, Tommaso Ciuffoletti, un commento a caldo su questa, non solo sulla candidatura, ma anche su come è stata alla fine annunciata ufficialmente.
Vedi, non sapevo del messaggio alle 8:30, però per esempio sentendolo in radio, visto che io avevo letto solo sui giornali, è anche buffo sentire questa parlata, che è ottimo italiano, ci mancherebbe altro, ma con questo accento me lo stavo immaginando in un discorso alla cittadinanza, mi fa un po' sorridere, però sicuramente finalmente è arrivata questa candidatura. Bene, mancano 2 mesi alle elezioni, in teoria un mese prima ci sarebbe da presentare le liste ufficialmente con le firme da raccogliere, che in teoria andrebbero raccolte tra i cittadini, poi ci sa che i partiti hanno i loro elenchi e aggiungono poi delle, non voglio dire perché è un reato farlo, però insomma si sa che queste pratiche sono capitate spesso e giusto appunto sono state perseguite poi dai tribunali. Ma che dobbiamo fare? Aspettiamo di scoprire cosa c'è da raccontarci, perché o prende il programma del centrodestra classico e lo fa suo, o ci dirà qualcosa di più. Forse la prima ipotesi non sarebbe una grande iniziativa, forse la seconda è interessante, c'è poco tempo per scoprirlo. Io nel frattempo stamattina ero lì che guardavo i social, apro uno e vedo la foto di Schmidt con accanto la scritta: non è arrivato su un gommone pagando gli scafisti, non ha ingrassato le casse di qualche cooperativa rossa dell'accoglienza, non ha mai spacciato agli angoli di una strada. In più si è candidato sindaco a Firenze con il centrodestra, ecco perché la sinistra lo attacca, da un esponente del centrodestra locale. Ecco, se è questa l'iniziativa per promuovere la candidatura di Schmidt, non partiamo sotto i migliori degli auspici. Ecco, la paura che io avevo era che noi ragioniamo che Schmidt sia un candidato ormai dato per buono dal centrodestra. In realtà è come lo si caratterizzerà, perché se l'idea è di caratterizzarlo come il portabandiera di questa approccio alla città del centrodestra, secondo me è una roba che va del tutto fallimentare. Se invece è l'opportunità per il centrodestra di darsi tutt'altro accento rispetto a pure ad una battaglia critica contusa nei confronti dell'amministrazione di centrosinistra che governa questa città da tanto tempo con tutte le sue storture, allora è un'opportunità sia per il centrodestra che per la città. Però ecco, se deve essere solo rivestirlo ed essere il portabandiera di questo centrodestra, ecco, mi sembra proprio una battaglia di retroguardia.
Ecco, questi due aspetti emergono anche dalle reazioni che ci sono state. Veniamo alle reazioni del centro-sinistra. A parte un laconico e minimale buona fortuna a Schmidt di Nardella, che non si è espresso poi in altro modo, non ha rilasciato altre dichiarazioni, e un farò da guida turistica a Schmidt della candidata del centro-sinistra Sara Funaro, quello che mi ha colpito per appunto i toni è stato: la destra peggiore vuole colorare di nero Firenze, ha affermato l'assessore Andrea Giorgio, esponente dell'area di Schlein e coordinatore della segreteria regionale. È veramente così, che è un lato che tu manifestavi, oppure con queste liste che si creeranno si cerca davvero di intercettare il centro attraverso il civismo, che cinismo è stato un lapsus non da poco, che vorrà intercettare con appunto queste liste lo stesso Schmidt? Dall'altro lato anche Funaro si sta preparando con tre liste civiche, insomma il centro col civismo viene attenzionato in maniera importante.
No, ma hai detto benissimo, cara, in fondo una dei tanti aspetti brutti di questa brutta campagna elettorale sono proprio i tempi molto stretti. Uno come Schmidt, non era opportuno che si candidasse prima solo per il fatto che rappresenta potenzialmente la vera alternativa a Funaro, poi per carità di Dio ci sono tutte le altre liste, però poi se dobbiamo anche noi essere cinici e non civici sappiamo che lì c'è un potenziale elettorale più consistente rispetto ad altri. E come lo si caratterizza? Essendo lui una figura che sì, ha avuto un ruolo pubblico ma non politico, per quanto in alcuni frangenti lo abbia giocato anche in chiave politica, ecco, era opportuno proprio per capire qual è la proposta che va portando Schmidt proprio come candidato sindaco. Sappiamo che i partiti e le liste che supportano il candidato sono importanti, però il ruolo del sindaco con l'elezione diretta è un ruolo decisivo, anche quando si tratta di un personaggio che viene da fuori ed è proposto da dei partiti. Il caso di Conte è lì a raccontarlo. Conte, quando arrivò da professore universitario, faceva riferimento a lui giusto appunto proprio Schmidt nel raccontare dell'aspettativa, era un signor nessuno della politica. Guardalo oggi a distanza di 5-6 anni, che è di un cinismo politico inaspettato, ed è diventato lui la guida del partito che l'aveva promosso come candidato civico. Ora, senza dover prendere quello necessariamente a riferimento per Schmidt, però è importantissima
certo.
La figura del sindaco.
Allora, arrivano,
come si caratterizza lui è decisivo.
Arrivano messaggi che mi fanno anche un po' sorridere dal 342 8104 111, si punta all'elettorato radical Schmidt. ci scrivono, oppure e questo invece lo vogliamo sviscerare perché tornerà in questi due mesi di campagna elettorale, un tedesco di destra non rimanda a pensieri felici. Allora, il discorso del tedesco, il raggiungimento della cittadinanza negli scorsi mesi da parte di Schmidt, il fatto che non voleva essere stigmatizzato come tedesco, anzi si arrabbiavano un poco anche tramite il suo ufficio comunicazione, diciamo, quando era ancora direttore delle gallerie degli Uffizi, però se la giocano un po', perché il tedesco in positivo o in negativo in qualche modo viene tirato per la giacchetta come definizione. Certo è che il rimando a non pensieri felici è un qualcosa che verrà comunque utilizzato, immagino, lo stesso, insomma, la figura è quella che è. Heike Schmidt, per quanto amante di Firenze, cresciuto, ha studiato a Firenze, ha trovato moglie a Firenze, però questa cosa del tedesco tornerà fuori prima o poi, insomma, in questi due mesi.
Sì, ma allora io, però anche su quello io la vedo così, cioè, mi ricordo mia nonna contadina di Figline Valdarno, che vide trucidare buona parte delle persone del suo paese dai nazisti, a me mi diceva sempre: Tommaso, non ti fidare mai dei tedeschi, sono cattivi e sono bugiardi. Ora, come facevi a contestare una donna che aveva impresso nella memoria, nella sua vita, una vicenda come quella? Non lo potevi contestare, tant'è che dicevo: nonna, ma se poi mi innamoro di una tedesca, e se ti innamori di una tedesca va bene, ma è meglio di no, mi diceva sempre. Ora, il problema è che lo capisco da mia nonna, per tutti noi, io, il mio collega di lavoro più caro è un ragazzo tedesco che oltretutto mi ricorda mio nonno per i tratti del viso, ecco, come dire, io preferisco pensare che noi ci sia la generazione che quelle cose se le ha messe alle spalle, la posso capire appunto da una persona come fu mia nonna, che era stata segnata. Noi invece siamo figli di un tedesco piuttosto che uno del Gambia, per me sono tutti fratelli e pari sono, ecco, io la vedrei così, giocare la carta del Emma è tedesco e di destra, secondo me non fa bella figura chi la usa.
Allora ti sollecito veramente in sintesi su una foto, in realtà un meme che è circolato in questo fine settimana, soprattutto nel versante del centro-sinistra del Partito Democratico, consiglieri regionali, Giachi, Vannucci, ma non solo, credo sia stato creato, comunque diffuso, dal parlamentare fiorentino PD Gianassi, in cui ci sono Sara Funaro che abbraccia un cittadino e Heike Schmidt che si presenta sabato, e sopra c'è scritto: Sara Funaro che si candida a sindaca per il centrodestra, per il centrosinistra, 2000 persone. Heike Schmidt che si candida a sindaco per la destra, solo giornalisti, zero fiorentini, trova le differenze. Allora, credo che sia, questa è una mia interpretazione, un po' un boomerang, perché non è, non stiamo parlando dei medesimi eventi. Schmidt ancora il suo evento lo deve fare e lì si vedrà come andrà in termini di partecipazione. Non stiamo parlando, insomma, è come mettere mele e pere insieme, mi sembra una forzatura, e non vorrei che questa campagna elettorale si giocasse appunto sulle forzature.
Ma l'hai detto proprio bene, Chiara, e poi oltretutto quei giornalisti lì erano proprio per riportare questa notizia, quindi a fare il loro lavoro, è un lavoro che è decisivo per il funzionamento della democrazia. I giornalisti, questa categoria tanto vituperata a cui dare la colpa ad ogni male, in realtà facevano esattamente ciò che sono deputati a fare: raccogliere quella che di fatto era una notizia e riportarla ai cittadini, che poi, potendo appunto attingere a queste informazioni, sono liberi di farsi la propria opinione. Cosa c'è di male? Mi sfugge.
Ecco, allora siamo quasi in conclusione, ti vorrei chiedere di Bambagioni. C'è il caso di Paolo Bambagioni, dal PD alla Corte di Ai, che oggi c'è questo nome che viene fuori in questa composizione di liste a sostegno del candidato di centrodestra. Te lo aspettavi? Ti sorprende? C'è stato un avvicinamento sul caso Forteto con Donzelli, che insomma viene da lontano per quanto riguarda l'impegno nell'inchiesta.
Esatto, sì, l'hai detto bene. Io posso dire, non la vedo così sorprendente, con tutto il rispetto per Bambagioni, però non era, diciamo, un quadro politico a cui io personalmente avrei mai guardato per chiedere consigli di lettura politica di scenario. Ecco, era un po', come dire, lo inquadro più come qualcuno che forse sì, ci poteva stare, no, diciamo, era solo una, l'ho sempre visto, magari un'opinione mia, come un'appartenenza, ma non, come dire, una radicata appartenenza, non è sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Oggi sono qui, non è detto che domani non possa essere altrove, come poi è stato, non c'è nulla di male, per carità di Dio, però ecco, a me personalmente non mi sorprende.
Allora, non abbiamo tempo, ma ci torneremo. Volevo chiederti del percorso invece a sinistra della coalizione a sostegno di Sara Funaro e dunque tutto ciò che si sta muovendo o non muovendo intorno a Tommaso Montanari all'11 agosto, la riunione che ha tenuto sabato. Sostanzialmente, come la si vuol leggere? Dimmi, una fumata grigia o una fumata nera? Il fatto che Sinistra Progetto Comune sostanzialmente stoppi questa partecipazione al tavolo, i 5 Stelle non si siano presentati e sembrano sempre più vicini al PD, e la Del Re, insomma, le sirene renziane le sente ma è ancora disponibile, e il 13 sabato annuncia un evento in cui annuncerà a sua volta cosa farà. Giusto proprio un minuto, eh?
Sì,
anzi
esatto,
un secondo.
Sì. Un minuto, siamo a 2 mesi dalle elezioni e siamo ancora a fare gli appuntamenti per capire, ma questo andiamo con lui, con lui. Basta, è finito il tempo, cioè ora se uno vuole andare va. Se uno non vuole andare, è caso di Montanari, non vada, c'è tanto tempo appunto più in più per dedicarsi alle attività direttore e andare ospiti dalla Gruber. Ragazzi.
Tommaso Ciuffoletti, ci sentiamo lunedì prossimo, chissà che qualcos'altro non verrà fuori a questo punto. A lunedì, buona giornata a te.
Ciao Chiara, ciao.
Stiamo aspettando il GR di Popolare Network che tra qualche istante arriverà. Noi torneremo subito dopo, come ogni lunedì, in collegamento con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, e anche i vostri messaggi. Rimanete con noi.
I russi nella notte hanno causato 3 morti a Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. La regione è stata ripetutamente bombardata nelle ultime 24 ore. Droni hanno colpito anche la centrale nucleare. I due eserciti si accusano reciprocamente dell'attacco, il primo da novembre 2022. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha lanciato un appello ai responsabili militari di entrambe le parti affinché si astengano da qualsiasi azione che minacci gli impianti nucleari, per evitare qualsiasi tipo di incidente. La politica e il Partito Democratico presenterà oggi il suo codice di autoregolamentazione per i candidati, strumento pensato per le prossime amministrative in Campania, ma considerato estendibile anche ad altri territori. Secondo le bozze anticipate dall'ANSA, prevede che i candidati forniscano al partito, prima del termine per la presentazione delle liste, curriculum, casellario giudiziario e certificato penale. Inoltre, chi accetta la candidatura dovrà sottoscrivere un impegno a denunciare fenomeni di condizionamento del voto, voto di scambio e intimidazione nel corso della campagna elettorale e nel corso del mandato. Ieri a Torino il capolista in pectore del Partito Democratico alle regionali di giugno, Raffaele Gallo, ha annunciato un passo indietro dopo le inchieste per corruzione, estorsione e legami con l'Andrangheta che coinvolgono suo padre, anche egli personaggio di spicco del PD torinese. È la seconda grana in pochi giorni dopo quella barese per Elly Schlein, che stamattina dalle pagine dei giornali ribadisce che andrà avanti col cambiamento e promette che per le liste per le europee saranno espressione del profilo nuovo. Dall'Italia non si vedrà nulla per una questione di orario ma anche di collocazione geografica. In Nord America invece c'è grande attesa per l'eclissi di questo pomeriggio, ora locale, sarà visibile nei cieli di Messico, Stati Uniti e Canada. Sentiamo da New York il servizio di De Vamone.
È già stato ribattezzato l'evento astronomico dell'anno. Oggi è attesa la grande eclissi solare nordamericana, la prima nella regione dal 2017. La Luna oscurerà il sole dalle 3 del pomeriggio, ora locale 21 italiane. Lo farà in Messico, Stati Uniti e poi Canada. Particolare attesa sopra i cieli di New York e soprattutto Buffalo, vicino al confine con il Canada, a circa 7 ore da Manhattan. L'evento è così atteso che molti americani hanno pianificato parte delle proprie ferie primaverili attorno a questa eclissi, studiando nel percorso e prenotando hotel e aerei di conseguenza. Gli esperti si attendono effetti di ogni genere, dalla possibilità di osservare il crepuscolo in pieno giorno o con un binocolo il pianeta Giove, fino alla variazione del colore del cielo da soleggiato a grigio perla. Alcune conseguenze però si sono già verificate. A New York, infatti, trovare gli occhiali appositi per guardare l'eclisse è diventato un'impresa titanica, quanto lo fu trovare una mascherina a inizio pandemia, e molti hotel sono andati in tilt per le prenotazioni. Proprio vicino a Buffalo alcune strutture sono andate in overbooking, costringendo alla cancellazione last minute, il che ha spiazzato famiglie e viaggiatori. In milioni saranno con il naso all'insù o online negli Stati Uniti. Nel 2017 furono 154, poco meno degli elettori recatisi alle urne nel 2020. Per chi non si troverà nel paese, la NASA ha messo a disposizione un live streaming. Chi se la perderà dovrà aspettare alla prossima, attesa nel 2044.
Tempo previsto per la giornata di oggi: sereno, poco nuvoloso, le temperature sono previste ancora in aumento. Con oggi si esaurisce l'anticiclone africano che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Da domani sono previste piogge a partire dal nord-ovest. Le 8:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dall'autostrada in A11, code per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1, per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso il capoluogo. Code a tratti verso Firenze anche in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandia. Al traffico urbano di Firenze, in via Gioberti, segnaliamo restringimento di carreggiata per incidente con code in aumento. Ricordiamo inoltre che stasera e domani sera la T1 della tranvia si ferma dalle 21:30 fino a fine servizio, quindi fino a mezzanotte e mezzo, tra le fermate Alamanni e Strozzi Fallaci, con servizio sostitutivo con bus per i lavori in zona Fortezza per il nuovo tratto in costruzione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato.
Il fuoco era la cura, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. 5 performer ripercorrono la storia del romanzo, si identificano con i personaggi e creano linee narrative parallele. Dal 9 al 14 aprile al Teatro Fabricone. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento con il documentario girato a Firenze, I sogni abitano gli alberi. Due anime affini, segnate da problemi di salute mentale, si incontrano e si innamorano mentre la comunità li respinge. Una storia struggente sul diritto all'amore e sul superamento dei pregiudizi. Mercoledì 11 aprile alle 19, proiezione speciale alla presenza del regista Marco Della Fonte e del protagonista Pietro Ragusa. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Survive.
Alle 8.40 salutiamo, diamo il buongiorno all'assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti. Ben trovato, assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sono già arrivati dei messaggi, ma andiamo per ordine. Aggiornamenti per quanto riguarda la tranvia, in particolar modo diamo notizia della partenza dei lavori del parcheggio scambiatore della linea 3-2.1 a fianco del Viola Park, lavori attesi anche appunto per quanto riguarda le aree di sosta rispetto all'intermodalità tranviaria.
Sì, certo, importantissimo, sono partiti i lavori del parcheggio scambiatore, siamo nel comune Bagnarripoli, a breve nei prossimi giorni partiranno anche i lavori dell'altro parcheggio scambiatore, quello in Viale Europa, ai confini nel comune di Firenze, ma diciamo siamo al cimitero del Pino e quindi avremo due grandi opportunità di scambio per prendere in futuro la tranvia che porta fino a Piazza della Libertà prima e successivamente fino ad arrivare a Rovizzano, quindi sono lavori molto importanti da questo punto di vista perché avviene appunto lo scambio per prendere la tranvia, ci sarà lo scambio anche col bus extraurbani e quindi un servizio integrato da questo punto di vista. Lì abbiamo 360-358 posti auto, invece nell'altro avremo un centinaio di più, quindi siamo oltre gli 800 posti auto a disposizione per i cittadini per fare l'interscambio.
Ci saranno invece dei lavori notturni per quanto riguarda il tratto alla Manni Strozzi Fallaci, se non sbaglio tra stasera e domani.
Sì, ci sono dei lavori che partono questa mattina con un restringimento in Piazza della Libertà, ma un restringimento che non dovrebbe avere problemi per quanto riguarda la viabilità perché rimangono sempre due corsie, sono due corsie che si alternano per chi arriva dal Ponte Alpino, dal Ponte Rosso o chi arriva da Matteotti. Quindi questo cantiere in questa settimana servirà per completare tutti i getti anche del cemento architettonico, vengono fatti come finitura di Piazza della Libertà, per cui ecco ci sarà questo restringimento ma non dovrebbe avere particolari problemi, mentre da venerdì partiranno una modifica alla viabilità e questo è un po' più preoccupante dalle 21 di venerdì perché praticamente avremo due corsie più vicine agli edifici, l'edificio della fondiaria dove ora c'è il parcheggio e dove c'è solo la capolinea dei bus per andare su Viale Lavagnini, mentre per poter tornare su Matteotti per chi arriva dal Ponte Rosso occorre prendere una corsia interna. Questo è un po' più complesso, anzi pubblicheremo anche delle planimetrie in settimana per farlo capire, anche se sono le ultime modifiche, gli ultimi giorni. Ricordo che il 19 di aprile è fissato il primo viaggio del tram, le prime prove del tram su tutta la linea fino ad arrivare alla fermata di Piazza della Libertà.
Come avverrà, come è organizzata la prova, assessore? Verrà fatta di mattina? C'è una fascia oraria che avete già previsto rispetto alle prime verifiche appunto della messa in esercizio?
No, non ci sono particolari problemi perché sono delle prove, dovrebbero essere nel pomeriggio e credo che la partenza sia ancora, ne dobbiamo parlare, ma dovrebbe essere dalla fermata a Capolinea Unità e il tram praticamente farà il percorso per arrivare fino a Piazza della Libertà, fino ad arrivare su Viale Strozzi è lo stesso percorso che oggi fanno tutti i tram, invece poi ci sarà la deviazione a destra per poter andare verso Piazza della Libertà e quello sarà il percorso innovativo. Ci saranno le prime prove che poi si completeranno, andranno avanti nel mese di maggio, entro la fine di maggio ci sarà la prova che arriva fino anche a Piazza San Marco e quindi alla fermata di San Marco. Diciamo siamo verso la conclusione dei lavori, a breve insomma saranno terminati i lavori del sistema tranviario e quindi poi potremo vedere in esercizio completamente tutta la tranvia della variante al centro storico.
Alessio ci scrive: per Galluzzo Tavernuzzo è prevista una linea, toglierebbe una bella fetta di auto che provengono dal Chianti e dalla Firenze Siena, compresa la mia.
Sì, ora non è prevista, ci sono delle ipotesi, ci sono degli studi che a suo tempo sono stati presentati, però oggi non è all'interno di questo sistema che è già a suo tempo stato progettato e finanziato, perché ora tutte le linee sono anche finanziate, perché si sta andando verso il completamento del finanziamento anche dell'estensione a Sesto Fiorentino, però è una delle ipotesi, anche questa, ecco, di possibile futura estensione della rete.
Naturalmente poi non entriamo nella dinamica politica di quello che annuncia il centrodestra di rimessa in discussione non dei contratti già fatti per quanto riguarda la tranvia, ma delle possibili opere future. Parliamo dell'oggi, assessore, di quelle che sono anche le risposte positive e le richieste dei cittadini sul fronte tranviario. Ci arrivano però altri messaggi. Allora, vorrei sapere a chi segnalare il ripristino della fermata 17, del bus 17 in Piazzetta San Gervasio, ormai da mesi spostata temporaneamente al numero 20 sul marciapiede, recando notevole disagio. Io direi ad Autolinee Toscane, assessore, direttamente.
Sì, può scrivere direttamente Autolinee Toscane, se vuole può scrivere anche a me, poi anch'io cerco di interessarmi del problema del cittadino, quindi assessore.giorgetti@comune.fi.it, quindi mi può mandare anche a me per conoscenza, almeno seguiamo anche la richiesta del cittadino.
Ci sarebbe da rifare la ciclabile di via Panciatichi, che da anni è in condizioni disastrose, ci segnala Franco. Le risulta e se sono previsti degli interventi?
Sì, è previsto il rifacimento di via Panciatichi. Oggi, come vediamo, fra le lavorazioni sono previste anche le riasfaltature in via Panciatichi, però la ciclabile è stata proprio oggetto di un progetto già approvato in giunta e quindi partiranno i lavori per il rifacimento. È già stato approvato, quindi rientra già nella programmazione dei prossimi lavori da eseguire.
Bene, quindi diamo subito una risposta operativa al nostro ascoltatore. Sì. E torniamo invece sulle zone 30. Ci scrive Luca: io sono d'accordo con il limite dei 30 km orari, chiederei che venga apposta la segnaletica verticale di avviso e non solo quella a terra, questo perché le auto di ultima generazione sono in grado di leggere i cartelli e dunque sarebbero aiutate, con loro anche noi che guidiamo. Cosa ne pensa, assessore?
No, ma c'è sempre la segnaletica verticale, perché spiego che è la verticale la segnaletica che conta, quella orizzontale è d'ausilio, quindi la segnaletica principale è sempre comunque la segnaletica verticale, la segnaletica a terra invece è di ausilio, quindi in tutte le zone 30 abbiamo la segnaletica verticale che indica l'inizio e la fine della zona 30. Ora non so se dove si riferisce il cittadino, eventualmente il cartello è caduto o ci possono essere stati dei problemi, però diciamo in tutte le zone 30 abbiamo prima la cartellonistica verticale e poi quella orizzontale che è di ausilio per far notare ancora di più in che zona siamo.
Allora, un messaggio invece ci arriva su via Corridoni: passano troppe auto che vengono da fuori Sesto e dall'autostrada, ma questo ci dà l'occasione, assessore, per chiederle aggiornamenti sullo scudo verde e anche su una posizione diffusa in questi giorni degli ingegneri fiorentini, che lo reputano un intervento importante ma dicono servono parcheggi scambiatori. Ci dà le ultime notizie sullo scudo verde e come anche venire in supporto all'apprensione crescente degli automobilisti rispetto all'entrata in funzione?
Sì, bene, molto volentieri. Allora, lo scudo verde praticamente ancora non è in funzione, stiamo aspettando dal Ministero l'autorizzazione per farlo entrare in funzione, e poi ci sarà un mese in cui ci sarà il preesercizio per controllare che tutto funzioni. La delibera dell'amministrazione comunale per ora prevede che per tutto il 2024 sarà fatto il monitoraggio, quindi lo scudo verde servirà esclusivamente da monitoraggio per capire le direttrici d'ingresso in città e i mezzi che entrano in città secondo i vari livelli di categoria del mezzo e secondo quali sono, come dicevo prima, le direttrici di ingresso. Quindi il 2024 è un anno di monitoraggio per capire come possiamo poi attuare la fase successiva, che prevede un accordo fatto in provincia in città metropolitana, con tutti i comuni a città metropolitana fino al 2026, che prevede soltanto, diciamo, delle limitazioni ai mezzi più inquinanti, perché torna a ripetere lo scudo verde, la ZTL ambientale, per evitare che in città ci sia un livello di inquinamento estremamente alto, perché come tutti sappiamo ci sono tante morti premature per inquinamento, e quindi ognuno deve fare la sua parte e noi dobbiamo ridurre il livello di inquinamento in città, non solo per chi vive in città ma anche per chi ci viene a lavorare. E quindi questo è l'impegno dell'amministrazione. Però, torno a ripetere, il 2024 sarà esclusivamente un anno di monitoraggio.
Bene, grazie per questa precisazione. Poi non mancheremo di dare ulteriori particolari, anche di rispondere alle domande che vengono inoltrate periodicamente su questa tematica, anche per mail alla redazione. Allora, una notizia riguarda invece l'illuminazione su Ponte all'Indiano. Più volte anche questo è stato un tema trattato. C'è un nuovo impianto, 60 nuovi punti luce. Questo migliorerà anche la messa in sicurezza del tratto.
Certo, cioè qualsiasi intervento di illuminazione con nuovi corpi illuminanti è un intervento che va a migliorare tutti gli aspetti legati alla sicurezza, dagli aspetti della viabilità, ma anche per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza urbana. Quindi questi interventi sono estremamente importanti.
Assessore, diamo uno sguardo ai cantieri in programma per questi giorni, segnaliamo appunto informazioni importanti per i nostri ascoltatori, zone particolarmente critiche.
Sì, ecco, allora come dicevo prima, in questa settimana avremo diverse riasfaltature. Oggi partono i lavori di asfaltatura in via Fanciatichi, e quindi anche se sono orario notturno dalle 21 alle 6, però di porre particolarmente attenzione a quelli possono essere restringimento alle chiusure, ma era un'asfaltatura attesa ed importante. Poi iniziano i lavori di asfaltatura di via delle Sentinelle e di via di Villa Cedri, anche queste siamo in zona via Villa Magna, siamo in una zona dove era necessario fare questi interventi di ripristino, partono oggi e terminano fra una settimana circa, il 13 di aprile, quindi di porre particolarmente attenzione a tutte quelle sono le modifiche alla viabilità legate anche a queste asfaltature che invece che di notte saranno fatte nell'arco della giornata. Poi abbiamo in piazza Felice Bacci un nuovo allacciamento alla rete idrica, e anche qui ci saranno delle chiusure dei tratti fino al 14 di aprile. E poi in via dei Serragli, questo lo segnala anche se è un intervento edilizio privato, però ci sarà una modifica per quanto riguarda via dei Serragli, perché sarà chiuso un tratto fino a Borgostella, e quindi chi arriva da Borgo San Frediano e deve in qualche modo andare verso via dei Serragli o via Sant'Agostino deve in qualche modo girare prima a destra per entrare in piazza del Carmine, e siccome Santa Monica viene invertita, da lì attraverso Santa Monica tornare verso Serragli o andare verso Sant'Agostino. Mi raccomando questo, perché se uno arriva in fondo non ha più la svolta come c'era prima della chiusura, la svolta a destra, ed sarà costretto ad andare a sinistra verso Lungarno Guicciardini. Questo passaggio è estremamente importante. Poi abbiamo un nuovo allacciamento alla rete di distribuzione del gas in via del Pianerottolo, anche su questo porre attenzione. In via Sant'Andrea Rovezzana abbiamo dei lavori sempre di distribuzione del gas, e quindi anche questo per una settimana ci saranno delle chiusure e delle limitazioni. Anche in via Silvani da domani il programma prevede la sostituzione di un crocinio fognario importante, sostituirle, quindi ci saranno dei restringimenti e anche in questo caso bisognerà portare attenzione. In via San Nicolò da mercoledì saranno eseguiti alcuni lavori per il risanamento della rete fognaria fino alla fine del mese, e anche qui è stare molto attenti a quelli che sono i provvedimenti. In via della Pescaia da mercoledì 10 aprile sono in programma i lavori della rete di distribuzione del gas fino al 19 di aprile. Ecco, queste sono le lavorazioni più importanti pubbliche che comportano chiusure o restringimenti della viabilità, a cui invito cittadini a porre particolarmente attenzione per capire quali sono anche le viabilità alternative.
A proposito di questo ci scrivono, assessore, via delle Sentinelle come viabilità alternativa, ma l'avete vista com'è? Ecco, perché c'è anche il problema poi di come sono le condizioni delle strade che si pongono come alternativa in concomitanza con dei lavori e dunque con delle chiusure.
Sì, ma lì c'era da fare un intervento per quanto riguarda l'asfaltatura e quindi ci sarà un divieto di transito. Anche in questo caso però ci saranno dei percorsi alternativi che riguardano via Villa Magna, via del Crocifisso del Lume, via Rifalta, via Maggiorelli, via delle Lame, quindi di porre attenzione, di leggere attentamente quali sono le viabilità alternative. So che sono delle strade anche limitate come dimensione, perché però questo non vuol dire non si debba fare gli interventi di ripristino e di risanamento del manto stradale.
Ultima segnalazione che condividiamo: per le zone 30 si può fare come in Nord Europa, dove fanno le strade a zig zag con posti auto all'isca di pesce alternati tra lato destro e sinistro, per cui è impossibile andare veloci se aumentano i posti auto e non c'è bisogno di autovelox. Mi pare che il caso della seconda parte di via dei Serragli corrisponda a questo. I riferimenti, insomma, vengono fatte anche in città.
Vengono fatte anche da noi, non solo appunto l'alternanza della sosta, che molto spesso però da noi è più parallela che non, come diceva l'ascoltatore, perché le viabilità sono più strette da questo punto di vista. Però insomma questo l'abbiamo fatto, e non soltanto per Serragli, anche in altre viabilità, proprio per rallentare la velocità, e sono importanti. Ricordo che comunque nelle nostre viabilità tutte le zone 30 non ci sono ad oggi, non sono previsti la collocazione degli autovelox, e quindi non abbiamo attraverso gli autovelox la misurazione della velocità ad oggi nelle zone 30.
Grazie per questo lunedì, ci riaggiorniamo la prossima settimana. Buon lavoro, assessore Giorgetti.
Buongiorno, grazie. Know the score, getting back. Who's done this? Who's done that? I know the power, where it's at. Make you believe the world is flat. Can you feel it coming on strong? Keep it real now.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Cambia uomo, cambia.
una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Martedì 9 aprile alle 21, L'Accusa, un film di Ivan Attal con Charlotte Gainsbourg. A seguire, incontro con Andrea Bigalli. Info cinemalacompagnia.it.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Western Dream.
Controradio. sinistra.
9 passate da 5 minuti, un in fondo a sinistra che è un percorso verso la liberazione, dunque verso il 25 aprile di quest'anno, ma non solo, partiamo però dai territori naturalmente e questa volta siamo a Scandicci, Raffaele.
Buongiorno, bentrovata, bentrovati, siamo a Scandicci perché parliamo con uno storico della località, che è una delle cose più difficili da fare, che ha scritto cose importanti sulle barricate di Scandicci e che adesso esce con un libro che si chiama La Liberazione, si riferisce a Scandicci, che si libera qualche giorno prima di Firenze. Gilberto Bacci riesce a fare un'operazione proprio perché è ancorato al territorio, non solo da un punto di vista storiografico molto importante, ma anche da un punto di vista proprio iconografico, andando a trovarsi delle foto assolutamente inedite e introvabili, ma andandosele a trovare non all'archivio di Stato, all'istituto, ma nelle cantine delle persone praticamente. Gilberto Bacci, buongiorno e bentrovato.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Gilberto, raccontiamo di questo libro, La Liberazione, brevemente.
Benissimo. Possiamo partire?
Prego, come no?
Ma l'idea mi è nata da una telefonata di un ragazzo che mi dice: guardi, ho letto il suo libro sulle barricate, ma nella cantina della mia ragazza ho trovato delle interviste che le vorrei far leggere. E io ho detto: benissimo, prendiamo un caffè. Questo mi ha portato delle interviste sbobinate, si vede da lontano, sono sbobinate perché non c'è nessuna correzione.
Senta, macchina da scrivere.
Di persone di molti anni fa, ovviamente, dei primi del periodo del dopoguerra immediato, insomma. E erano nonni con molta probabilità, chi lo sa quanto. Io poi ho fatto alcune verifiche su questi nomi, andando a scavare anche all'archivio di Stato per capire bene alcune date, circostanze che lì venivano descritte. Su questo poi ho cercato anche testimoni e ne è nato questo nuovo libro dal titolo La Liberazione, fotostoria di 80 anni fa, che ha ben 200 foto, 210 per l'esattezza. Anche queste molto inedite perché scovate nelle case di queste persone.
Possiamo dire, Bacci, che dopo le testimonianze fondamentali dei partigiani che via via nell'arco degli anni purtroppo ne abbiamo dovuto raccontare la cronaca della perdita, le immagini, il linguaggio delle immagini attraverso le foto d'epoca può essere un aggancio per intercettare l'attenzione anche delle giovani generazioni.
Certo, certo, perché si tratta di foto che sono tutte in bianco e nero ovviamente, ma che hanno dei significati importanti. Ad esempio le prime feste del 1° maggio e del 25 aprile del 46, 47, 48 fatte nei nostri boschi che a Scandicci chiamiamo di Marciola, che sono le colline che sovrastano il nostro comune, insomma. E si vede addirittura in alcune foto che per arrivare alla festa qualcuno c'ha il cavallo, qualcuno va con un carretto perché non c'erano i mezzi di oggi, insomma. Sono foto splendide, ecco, da questo punto di vista.
Sono foto veramente splendide. Dicevamo, Scandicci si libera prima di Firenze. C'è anche la vicenda dei Maori che passano, no?
Sì, esattamente. Scandicci si libera il 4 di agosto del 44, va bene, e mentre Firenze l'11, ma sulle nostre colline c'è stata la famosa battaglia di San Michele, sì. Che la chiamavano la piccola Cassino, in quanto fra l'esercito neozelandese, in modo particolare i Maori, che era una tribù, diciamo, di questa piccola isola, che soltanto per vederla su una carta geografica ci vuole una lente di ingrandimento, che erano ovviamente venuti nell'ambito della loro presenza nel Regno Unito, certo. E in Italia. Lo scontro che ci fu sulle nostre colline fu uno degli scontri più grossi, e si dice la piccola Cassino perché sono gli stessi che liberarono Cassino. Dopo proseguirono verso la Toscana, insomma, i maori.
Gilberto Bacci,
ci sono alcune belle foto di maori.
È chiaro, Gilberto Bacci, quindi, lasciami ricordare soltanto le presentazioni che ci saranno di La Liberazione, del tuo nuovo libro, le prossime presentazioni, la giovedì 11 alle 18, vuoi correggermi già? Non ho nemmeno iniziato, dimmi. No, volevi dire qualcosa.
No, non ho capito, scusa.
No, dicevo, giovedì 11 alle 18 al Circolo Arci di San Giusto, venerdì 12 alle 18 alla Casa del Popolo di Casellina, e poi martedì 23 aprile, poco prima del 25 aprile, alla Biblioteca Canova dell'Isolotto. Gilberto Bacci, grazie per essere stato con noi questa mattina e buona giornata. Grazie.
Grazie, ciao, a presto.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
You're unbelievable. You're unbelievable. Singly loud, so mean you can ask us. Pushing down the reticence, bringing out your higher self. Think of the fine times, pushing down the better view. Instead of bringing the absolute to one, the world, and every pick your ass. Brace yourself, it's great to be the end of this world and what it seems. Oh,
man. It's unbelievable.
You burden me with your questions. You have to tell no lies. You'll always ask what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me, I don't talk enough. But when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. I'm a shiver and leave you the things you say. Your platforms just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say. Your platforms just give you away. The things you say. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable.
Alle 9:14 minuti, vogliamo segnalarvi un incontro le cui iscrizioni sono aperte anche straordinariamente per la giornata di oggi. Basta avere una costituzione per creare una società giusta, una domanda quanto mai oggetto di dibattito e di riflessione, specie nell'attuazione della Costituzione. Se ne parla in articolo 3, diversi tra uguali, all'Università degli Studi di Firenze, questo oggi pomeriggio nell'Aula Magna dell'Università in Piazza San Marco. Il tema società e responsabilità è la rassegna di dialoghi che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha dedicato ai 75 anni della Costituzione italiana e all'articolo che sancisce la parità dei diritti tra cittadini.
Ci hanno molti ospiti, tra cui Irene Stolzi, Noemi Disegni, Riccardo Disegni, ci sarà il pedagogista e il consigliere del Lucei che coordina la commissione educazione e giovani, direttore scientifico dell'associazione di cultura ebraica Hans Jones, tra gli ideatori della rassegna. Sto parlando di Saul Megnagi. Buongiorno e bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Naturalmente la domanda è una domanda spinosa e interessante. Ci sono delle dittature, e ci sono state delle dittature sanguinari che avevano delle costituzioni meravigliose.
Sì, certo, la nostra è una costituzione nata dalla resistenza e da una tragedia spaventosa come la Seconda Guerra Mondiale, dove non sono mancati morti di paesi diversi, tant'è che tutt'oggi è riconosciuta come una delle costituzioni più importanti del mondo, e in questo articolo 3 stabilisce appunto l'uguaglianza a persone senza diversità alcuna. Può essere anche curioso riscontrare che nello stesso articolo 3 è menzionato il termine razza, che ha avuto un peso rilevante nelle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Il dibattito tra i costituenti è stato molto interessante, nel senso che si è voluto utilizzare un termine che non ha alcun valore scientifico per sottolineare che anche l'uso di questo termine sarebbe stato un elemento discriminatorio, oltre a quello di genere, di religione e di sensibilità di qualunque tipo. L'esperienza ebraica su questo tema è stata importante, e questo progetto, nato ben 5 anni fa, ha voluto in qualche modo ricordare, attraverso questo articolo 3, la genesi e soprattutto l'attualità di questa tematica nel nostro paese.
Nel nostro paese, ma non solo, mi verrebbe da dire, ci sono vecchie costituzioni capolavori, penso a quella che riscrisse Edvard Cardelli nel 72 nella ex Jugoslavia, per intenderci, oppure la costituzione più grande del mondo, che è quella russa, la costituzione dove c'è il diritto alla felicità negli Stati Uniti d'America, per intenderci. Quindi per questo sottolineiamo il fatto che appunto è un tema tutto da discutere, e la nostra Costituzione è bella perché è disponibile ad essere discussa.
Sì, credo comunque che al di là, diciamo, del respiro internazionale che hanno queste tematiche, riprendere la Costituzione oggi nel nostro paese significa affrontare uno dei problemi più complessi che ci impegneranno nei prossimi anni. In alcune realtà regionali, per esempio in Lombardia, nelle scuole dell'obbligo si arriva ad avere il 35-40% di bambini provenienti da altri paesi. Certo. In alcuni casi sono già cittadini italiani, in altri auspicabilmente lo diventeranno. Certamente sono portatori di culture diverse, e si tratterà di capire in che modo questo processo di integrazione, che tra l'altro ha avuto nel dibattito più recente una serie di posizioni abbastanza curiose, come quello di impedire un numero di presenze superiori a tante all'interno delle singole classi. Siamo di fronte a un cambiamento sociodemografico che ci porrà di fronte a una situazione inedita. Vale per l'Europa, ma vale forse in alcuni casi di più in altri paesi come la Francia, che conta circa 6 milioni e mezzo di musulmani, la Germania, che ha un numero importante di popolazione proveniente da paesi del Medio Oriente o dell'Est. Insomma, siamo di fronte a un cambiamento della popolazione e, se vogliamo, della cultura europea, che però deve fare perno su quello che è il caposaldo laico di una convivenza civile, ed è proprio su questo che noi abbiamo iniziato 5 anni il lavoro. Tra l'altro, casualmente concludiamo a Firenze il lavoro 5 anni fa iniziato con una sperimentazione in 2 scuole fiorentine.
Il valore dell'educazione, Gnagi, lei è anche pedagogista, come a cui faceva riferimento al discorso appunto della quota degli studenti stranieri. Non sono certo i tetti, le barriere, i limiti che favoriscono un dialogo nella differenza, un'uguaglianza, una diversità tra uguali, no? Che è un po' il cappello, il fil rouge di queste manifestazioni, e che vedrà anche dei laboratori didattici nella giornata di oggi a Firenze.
Sì, abbiamo avuto il supporto del Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, che è un'istituzione nazionale, appunto con i laboratori, perché in realtà siamo molto in ritardo su questo terreno. Negli anni 60 era assolutamente presente il dibattito sulla formazione civile e democratica dei futuri cittadini. Negli anni 70, ma soprattutto negli anni più recenti, negli anni 90 e 2000, quando il tema dell'occupazione è diventato preponderante, ricorderete forse che la parola competenze, la parola inglese erano, diciamo, i capisaldi dell'azione educativa, cioè si pensava e si declinava tutto l'intervento formativo soltanto in relazione all'occupazione e ai temi del lavoro, cosa assolutamente importante e necessaria, ma si è ignorato per molto tempo una delle valenze fondamentali dell'educazione, che è quello di costruire e di realizzare un processo di formazione dei nuovi cittadini. Ecco, questo progetto tende a riproporre questa tematica, anche chiarendo che l'appartenenza a un paese e la cittadinanza non implica l'abbandono di tutto ciò che costituisce un patrimonio culturale delle famiglie. La cosa fondamentale è che questo non diventi un elemento estremo di razionalità e di estremismo, e salvaguardi la possibilità di condividere con altri sensibilità e appartenenze diverse nel rispetto di alcune regole condivise, e tra l'altro frutto di un percorso importante di liberazione, se così vogliamo dire, delle persone, a partire da quello che è stato nel caso italiano una situazione di dittatura fascista.
Magnaggi, ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 17, perché è un ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria entro comunque la giornata di oggi. Le iscrizioni sono comunque ancora aperte, ucei.it/costituzione articolo 3, ma trovate tutto anche nel podcast che poi pubblicheremo sul nostro sito, ricordando anche il contributo dello scrittore e drammaturgo Stefano Massini, oltre agli interlocutori che dialogheranno dalle 17 all'Aula Magna dell'Università in Piazza San Marco. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes like poor little Greenie. Get back on. Jean Genie lives on his back. Like a reptile, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little Greenie. Ooh.
ancora la vera notizia di oggi, Raffaele, non l'abbiamo data. Ora non so sinceramente se Jimmy Tranquillo l'ha data nel suo spazio, ma sto parlando dell'eclissi di sole attesa per stasera. Si dice 20:18 per quanto riguarda l'orario di visibilità, non in Italia ma nella costa dell'America nord-occidentale. Non sarà visibile in Italia, a quanto ho capito. 4 minuti di eclissi.
Motivo in più per ascoltare Jimmy Tranquillo tra poco, dopo il giornale radio, che ci racconta di questo Western Dream, che è uno dei viaggi che il primo viaggio di Controradio, e con in dialogo con Mirko Roppolo naturalmente fino alle 10, quando arriva Benedetto Ferrara, poi dopo con Silvano e Ovesti Paladino, e parleremo del prossimo viaggio Western Dream.
Senti come sta entrando,
scalpita,
lo senti,
come vi sono grato per questo lancio, amici cari, amici belli. No, volevo aggiungere alla notizia dell'eclissi che negli Stati Uniti sono impazziti in luoghi come per esempio no, vabbè, per questa eclissi, certo, quello sì. Perché per esempio in posti mitici, per esempio alle cascate del Niagara, no? Si parla di invasione con prezzi per il pernottamento più che triplicati, e tutta una serie di iniziative speciali a costi astronomici per poter vedere questa eclissi di sole, che è totale, un'eclissi totale. Quindi non è una cosa banale. In tutti gli Stati Uniti, nei posti diciamo più belli e più esotici o carismatici, ci sarà proprio un'invasione, una cosa senza precedenti.
Negli ultimi 100 anni, è la più lunga, quindi un fatto storico, comunque di rilevanza storica. Allora,
a tra poco,
9:28 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Noi, Raffaele, torneremo domattina con dirette sulle nostre frequenze, ma anche su Controradio Web TV, e naturalmente aggiornamenti in tempo reale sui nostri canali cross mediali.
E state con noi, buon ascolto.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.